legge sulla legittima difesa, che è stata approvata in maniera definitiva la scorsa settimana dal Parlamento. Insomma, licenza di uccidere in difesa della proprietà. A te la palla, Robertino, buongiorno.
Ah, buongiorno a tutti. Intanto, niente, come tutti sappiamo, la scorsa settimana c'è stato giovedì al Senato il voto sulla legittima difesa. Con questo voto è diventata definitiva la legge proposta dalla Lega, che aveva avuto una serie di piccoli scogli parlamentari dovuti più che altro a motivi procedurali, nel senso che avevano dovuto rimbalzare la legge tra le due Camere perché nella prima formulazione si erano dimenticati di indicare tutta una serie di cose formali che quindi hanno dovuto inserire successivamente. Come già si è detto, proprio parlando su Radio Blackout, avevamo detto che questa legge è fondamentalmente una legge di tipo propagandistico, nel senso che sostanzialmente modifica poco rispetto alla legge precedente. Legge precedente che tra l'altro era sempre una legge targata Lega, perché era la legge sulla legittima difesa fatta dal ministro della giustizia della Lega nel governo Berlusconi, Roberto Castelli, e appunto questa legge di fatto ricalca la legge già precedente. Già questa è una cosa secondo me abbastanza significativa, il fatto che venga presentata una legge che di fatto è una sorta di fotocopia della legge precedente che non viene modificata sostanzialmente.
Realtà, perché era anche già era già pessima la legge Castelli, forse questa
era
cosa...
già pessima la legge precedente, tra l'altro una cosa che assolutamente noi abbiamo ribadito più e più volte: non c'è mai stato in Italia un caso di qualcuno che sia stato condannato a pene detentive reali, cioè che sia andato in carcere per aver sparato a un ladro in casa propria. Da questo punto di vista la legislazione italiana è sempre stata estremamente tollerante.
Beh, non a caso il tizio che sono andati a trovare tutti come se si trattasse di un eroe nazionale è un tizio che dopo aver pescato un ladro nel proprio esercizio commerciale lo ha prima pestato di botte assieme a un dipendente, e poi mentre il dipendente lo teneva fermo mani e braccia e lui era a terra gli ha sparato in petto. Non esattamente un esempio di legittima difesa.
E soprattutto gli aveva fatto un agguato, cioè non aveva beccato quello mentre stava rubando. Tra l'altro la persona che è stata aggredita non è mai stata condannata per furto, per intenderci, cioè quindi non si sa neanche se quello realmente fosse quello che era andato a rubare.
Questo non lo sapevo, interessante.
Era andato a riprenderla. Però al di là di queste cose di cronaca, due cose che volevo sottolineare. La prima è che è vero che la legge è un ricalco di quella precedente, ma in mezzo c'è un fatto politico, cioè l'Italia dei Valori, il partito di Pietro, diciamo il suo ultimo successo, manifestazione in vita, è stata proprio una raccolta di firme per una legge popolare sulla legittima difesa. Tra l'altro il principale diciamo sponsor di questa legge all'interno dell'Italia dei Valori era l'allora di Pietrista Elio Lanutti, che ora invece è un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Quindi questa è una cosa piuttosto importante. L'altra cosa è che, come dicevo prima, non c'è una sostanziale modifica, e non c'è una sostanziale modifica perché praticamente il punto principale su cui fa propaganda Salvini per dire che è una legge diversa, insomma, che in qualche modo modifica la situazione attuale, è il fatto che la legge prevede che in qualche modo non ci sia un'indagine su chi legittimamente usa la forza per difendere la propria persona o anche la propria abitazione. cui appunto ci sono persone che spesso ovviamente sono persone non esattamente credenti a se stesse, che appunto nel nome della legittima difesa hanno fatto cose come quella che è successa a settembre nel Grossettano, del tipo che ha sparato a due vicini di casa perché questi gli avevano occupato il posto macchina. E questa persona qua, quando poi i carabinieri sono andati a casa a prelevarlo, ha detto che lui in fin dei conti lo stava facendo per difendere, per legittima difesa, cioè per difendere il proprio posto macchina nel cortile del palazzo dove abitava.
Quindi utilizzando una narrazione che ormai aveva visto essere dominante all'interno di una parte della cosiddetta opinione pubblica, allo scopo di giustificare l'impossibile, perché poi stiamo parlando di una cosa per la quale al massimo il più giustizialista delle persone chiama i vigili urbani.
Sì, io direi che più che utilizzandolo, essendone vittima, perché una persona che spara e che si ritrova poi ad avere problemi probabilmente per tutta la vita, è una vittima più che un utilizzatore, al di là del fatto che lui abbia sparato, no? E questo dà un po' un'idea di quello che è dal punto di vista propagandistico questa legge, anche perché, come si è detto più volte, non modifica delle cose sostanziali, ad esempio rispetto all'indagine. Le persone che useranno le armi all'interno della propria casa saranno comunque oggetto di un'indagine di tipo penale, giudiziaria, cioè la polizia dovrà sapere cos'è che hanno fatto, anche perché esistono dei criteri che le leggi fissano per indicare i casi in cui c'è un'azione di indagine, un'azione giudiziaria che è obbligatoria, e tra questi criteri c'è ad esempio l'utilizzo di armi da fuoco. Le indagini vengono fatte non solo per i casi di legittima difesa, ma vengono fatte ad esempio anche per gli incidenti di caccia o per gli incidenti all'interno dei poligoni di tiro, perché comunque il ferimento con un'arma da fuoco per la legge italiana è un fatto che è un oggetto appunto di un'indagine di tipo giudiziario. Quindi queste indagini e quindi il pronunciamento della magistratura eccetera ci sarà comunque, anche perché è vero che la legge ha modificato alcuni punti, ma non ha modificato quello che si può definire legittima difesa. Quindi ad esempio il caso che citavamo prima, questo di questa persona che ha fatto l'agguato a questo presunto ladro, addirittura aspettando per ore che questo tornasse a prendere la macchina, quella non è legittima difesa, perché non è una cosa che avviene istantanea, cioè sarebbe potuta essere legittima difesa, anche se ovviamente per le circostanze che hai ben narrato te, assolutamente no, perché questo era già stato fermato, eccetera, eccetera. Sarebbe potuta essere legittima difesa se fosse avvenuta nel momento in cui avveniva il furto, ma non certamente a distanza di ore mentre questo tornava a prendere la macchina con cui era andato. Forse, perché appunto, come dicevo prima, nessuno ha mai condannato questa persona per furto.
E questo è indicativo. Quindi, ecco, io vorrei però farti una domanda più precisa. Abbiamo capito che l'impianto sostanziale della legge approvata in Parlamento la scorsa settimana non si stacca in maniera significativa dalla legge Castelli, una legge peraltro, come dicevi, fortemente voluta dalla Lega e già pesantemente garantista, se possiamo dire così, nei confronti di coloro che sparano in difesa della proprietà privata. Ma in che cosa consistono invece le differenze tra il nuovo provvedimento e quello in vigore fino alla scorsa settimana?
Allora, le differenze sostanzialmente sono tre. Allora, la prima differenza è appunto quello di cui si è detto, cioè che praticamente viene fatta una sorta di preambolo in cui si dice che queste azioni che vengono messe in atto legittimamente non sono oggetto oggetto di indagine. E già lì c'è grande contraddizione, perché prima di tutto va stabilito se l'azione è legittima o no, quindi l'indagine comunque c'è. Poi c'è un altro punto è quello del grave turbamento emotivo, cioè viene inserito all'interno della legge il fatto che viene comunque prevista anche nel caso in cui ci fosse in cui fosse ravvisato un eccesso colposo di legittima difesa, un attenuante che è il grave turbamento emotivo. Questa attenuante, che è il grave turbamento emotivo, di fatto anche quella esisteva già, sebbene non così pesante come attenuante. Quindi viene detto che anche se per caso c'è un eccesso colposo, questo eccesso colposo può essere di fatto annullato da questa attenuante, perché il grave turbamento emotivo non costituisce più semplicemente qualcosa che attenua la pena, ma viene a essere quasi una giustificazione del fatto. Il terzo punto,
insomma, come ai vecchi tempi, il delitto di onore, no? Grave turbamento, l'onore leso. Insomma, basta dire che sei spaventato a morte e a questo punto puoi sparare a chi ti pare.
Esatto, se sei un caso c'è un turbamento emotivo, si capisce anche che il turbamento emotivo tra l'altro è un concetto molto vago, perché come si fa a stabilire, ad esempio, se una persona è turbata in maniera grave, se una persona è turbata in maniera lieve, no? È molto molto vago come concetto.
Allora, veniamo al terzo punto.
Il terzo punto invece è quello che estende praticamente la capacità di usare le armi non solo alla propria proprietà, non solo a esercizi in cui sono presenti delle persone, ad esempio nel caso di un esercizio commerciale, di un negozio, qui ci sono dei clienti, ma anche le persone che lavorano lì, è già prevista la possibilità di utilizzare la legittima difesa, ma anche alle proprietà in genere. E anche questo è un punto che è molto ambiguo, nel senso che è il più difficile da sostenere dal punto di vista della legge, perché, come dicevo prima, questa legge non ha modificato il concetto giuridico di legittima difesa. Il concetto giuridico di legittima difesa si lega al fatto che ci sono delle persone in pericolo e che, essendoci un pericolo per le persone, chi detiene l'arma o chi ha la possibilità di commettere violenza ha la possibilità legittimamente di farlo. Quindi il terzo punto, per esempio, molti giuristi dicono che dal punto di vista della possibilità di usarlo in tribunale sia molto debole.
Debole perché è indeterminato ancora di più che...
Debole perché è indeterminato e debole anche perché comunque la legittima difesa, come dicevo prima, è comunque legata come concetto giuridico alla difesa delle persone.
Chiarissimo, chiarissimo. Quindi insomma un provvedimento che oltretutto però inasprisce anche le pene, se non sbaglio, nei confronti di chi attenta alla libertà altrui, perché poi siamo anche di fronte a un pacchetto più complessivo, si parla di aumento significativo delle pene per furto, furto in appartamento, quindi siamo di fronte ad un pacchetto complessivo nel quale si sostiene con forza che la proprietà privata è ben più sacra che la vita umana.
Certo, infatti questo è un elemento fortemente ideologico di questa legge. D'altra parte questa è una legge ideologica che tra l'altro non è giustificata dai dati. Io volevo dire una cosa che mi sembra abbastanza importante. Negli ultimi anni, ormai per quanto riguarda gli omicidi, si sta parlando per i fatti di violenza grave degli ultimi 20-25 anni, noi abbiamo assistito a un calo di tutti i reati. Negli ultimi anni, cioè proprio dal 2016, in poi c'è un calo significativo anche per esempio dei furti in abitazione, che sono proprio l'oggetto di questa legge, no? Perché qua serve la legittima difesa, serve difendersi dai ladri che ti vengono. sono in calo. Chi è che ha detto che questi reati sono in calo? Chi è che ha certificato questa cosa? Il ministro dell'Interno Salvini, che nel 2000, che ha presentato come rappresentante istituzionale il rapporto su appunto lo stato dell'ordine pubblico in Italia, quindi che comprende questi dati, e l'ha dovuto presentare. Per me, quando è che presente Salvini ha presentato questo rapporto? Esattamente il 15 agosto 2018, che per la cronaca non era solo il giorno del 6 agosto l'anno scorso, ma era anche il giorno dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Quindi ha potuto tranquillamente fare questo rapporto, presentare dati che smentiscono la necessità di provvedimenti urgenti, ad esempio su questo tema, e dopodiché continuare più o meno il giorno dopo, quando era in vacanza, non mi ricordo se a Riccione o roba del genere, a dire che ci voleva una legge della legittima difesa per difendersi dall'invasione di ladri nel caso.
Chiarissimo. Benissimo, io ti ringrazio molto e per aver chiarito un po' i termini di questo nuovo provvedimento, e alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao Maria.
Ciao, ciao.
Ciao.
Black barn, the babe in my arms, in her swaddling clothes, and under the sun, that the sky will split, and the planets will shift, bows of jade will drop, and existence will stop, little sister. Electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cars as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit at the gas, in the lit a match, in the void wind flash, in the sky and the planets hit, bows of jade dropped, in existence stop, 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 little sister.
È arrivato un cisti, carabinieri, posto di blocco dei carabinieri in via Pianezza, direzione Torino, subito dopo il cavalcavia di Corso Regina, zona Vallette.
E torniamo alla nostra rassegna stampa, e c'è un articolo abbastanza interessante sul Manifesto, a pagina 7, il titolo è Turismo ad alto impatto. Di che cosa stiamo parlando? Abbiamo parlato in più occasioni di gentrification in queste dei microfoni di Blackout in relazione a Torino, ma ovviamente non è soltanto Torino la città europea che è investita da processi di gentrificazione, ossia di riqualificazione escludente, di spostamento di pezzi di popolazione povera in altri luoghi rispetto a quelli di residenza abituale in seguito a riqualificazioni che portano a far salire significativamente il prezzo delle case. Ne avevo accennato durante un approfondimento che avevo fatto io nella mia trasmissione ad Anares un paio di settimane fa ad un altro processo molto importante, ossia la turistizzazione dei centri storici, che porta agli sfratti della popolazione originaria. E questo non passa tanto attraverso i negozi, gli alberghi, chiedo scusa, di lusso, ma piuttosto tramite il moltiplicarsi di bed and breakfast e anche attraverso quello che viene femminato, la possibilità di affittare online appartamenti, case, stanze, che ha portato già inizialmente la scorsa estate a Barcellona ad una serie di proteste nei confronti dell'amministrazione pubblica perché limitasse la possibilità di utilizzare le case della città come Airbnb, che ormai era diventato così violento da portare ad una vera e propria trasformazione dell'abitatività nel centro della città. Soltanto a Napoli il 50% in più è il numero dei bed and breakfast. Dal 2017 al 2018 sono passati da 5.472 a 8.137, quasi un raddoppio. E a questo tema ha dedicato un articolo Adriana Pollice da Napoli, anche in vista di una marcia contro gli sfratti nei centri storici. Vediamo cosa scrive Pollice. Pina ha 30 anni ed è nata a Rione Sanità. La sua famiglia abita lo stesso appartamento da oltre un secolo. In realtà più che una casa è una grotta ricavata dalle fondamenta di un palazzo storico al numero 20 di Supportico Lopez. Due stanze senza luce, il soffitto alto appena 2 metri. Pagavano 100 euro al mese. Poi 4 anni fa l'immobile è stato acquistato da un nuovo proprietario che prima ha aumentato il canone a 250 euro e poi ai primi ritardi nei pagamenti ha chiesto lo sfratto. Del palazzo ci sono già 2 case vacanza e il sospetto di Pina è anche che la loro possa diventarlo. Nello stesso quartiere, di fronte alla pasticceria più nota della zona, sono spuntati 8 bed and breakfast. La sanità sta rinascendo con il turismo. Finiti gli anni delle botteghe artigiane, il rione si è trasformato in una piazza di spaccio, ma le associazioni, la parrocchia di Santa Maria e la sanità stanno provando a disegnare un futuro diverso, valorizzando il ricco patrimonio artistico della zona. Una macchina del tempo dall'epoca greca a oggi. L'effetto collaterale, certamente non secondario, è che gli affitti sono schizzati alle stelle. Insomma, con una chiosa siamo di fronte all'ennesima riqualificazione escludente. Per riqualificare si cacciano via gli abitanti originari. Il quartiere si era ripopolato con i migranti perché i canoni erano bassi. Adesso i costi sono raddoppiati, arrivando a circa 400 euro. Non solo gli appartamenti dei palazzi seicenteschi, ma anche i bassi, cioè i terranei, diventano bed and breakfast per il turista in cerca di una vacanza esotica. A marzo del 2017 a Napoli si contavano 5.472 bed and breakfast, a marzo di quest'anno erano già 8.137, un incremento di quasi 50%. L'idea alla base di Airbnb, la più diffusa piattaforma per vendere il servizio, era quella di mettere in contatto i viaggiatori con chi nel proprio appartamento metteva a disposizione una o più stanze. Ma nel tempo si è trasformato in una forma differente di pernottamento, alternativa all'albergo, ma del tutto uguale nella funzione. Infatti a Napoli il 63% delle offerte riguarda interi appartamenti. Il 58,6% sono annunci multipli, cioè di un singolo soggetto che gestisce più annunci e sono quasi tutti concentrati in 10 km quadrati, cioè nel centro storico patrimonio UNESCO. L'effetto collaterale sono che i circa 1.600 sfratti esecutivi all'anno a fronte di più di 3.000 domande. A Rua Catalana e Porta di Massa sono stati liberati interi palazzi dagli affittuari. In via Atri si contano 22 appartamenti offerti online con proposte concentrate all'interno dello stesso palazzo. Barcellona, Berlino e Napoli il 6 aprile saranno attraversate da marce contro gli sfratti e la bolla degli affitti. A Napoli la marcia è organizzata dalla rete 7. Il corteo sarà aperto dallo striscione "Resta abitante della tua città". Lo scopo è aprire un dibattito sugli effetti collaterali della turistificazione che svuota di gran parte degli abitanti i quartieri storici, trasformandoli in una Disney musealizzata, in una finzione. L'amministrazione comunale, con l'assessorato alla cultura e al turismo, sta predisponendo una delibera per preservare l'equilibrio tra storicità, sedimentazioni e innovazioni, insomma cercando di salvare capra e cavoli, ma è ben difficile di fronte a un così profondo processo speculativo e soprattutto di fronte al fatto che un Airbnb o un bed and breakfast ti rendono molto di più rispetto agli abitanti poveri di alcuni quartieri diventati attrattivi proprio per la loro povertà. Chissà i turisti, sa, 10 anni, 15 anni, come troveranno interessante un rione di Napoli diventato uguale a prima, ma nei fatti trasformato in plastica confezionata. Sarà interessante vederlo, sarà soprattutto interessante vedere i processi di lotta e di resistenza, perché diciamolo chiaro, un quartiere più bello, più vivibile piace a tutti. Il problema è che dovrebbero poterci abitare davvero tutti quanti. Un po' di